Why do so many dogs die before their time? Actress and dog activist Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. Superfood Complete by Badlands Ranch is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including premium protein-packed beef, nutrient-dense organ meat, heart-healthy salmon, gut-healthy vegetables, and several superfoods vital to your dog's health. And because high-heat cooking can add unhealthy things to your dog's food, Superfood Complete uses air drying, so it gets cooked low and slow. This means it has the convenience of kibble, but the health benefits of whole foods. If you want your dog to experience all these incredible benefits, go to badlandsranch.com/save50 right now to get up to 50% off your order and a 90-day money-back guarantee. Again, that's badlandsranch.com/save50 today. All dogs are unique. Your dog's results can and will vary.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Questa chiacchierata nasce dal fatto che qualche tempo fa mi è stato chiesto di fare un piccolissimo corso sulla fantascienza all'interno di una scuola di scrittura creativa, e quindi mi sono ritrovato un pochino a dover riflettere su quello che è la fantascienza. Persone che non ne sanno assolutamente niente, gli devi spiegare come nasce, perché, quali sono le sue caratteristiche, come si evolve. Riflettendo su questo mi sono ritrovato a confrontarmi con un po' di luoghi comuni, qualcuno giusto, qualcuno secondo me sbagliato. È comunque un discorso estremamente complesso, per cui possono essere tranquillamente presenti posizioni completamente differenti. Nel senso, la fantascienza è talmente grande che se uno cita 10 testi, qualcun altro gliene può citare 150 o 400 che dicono esattamente il contrario. Però penso che un qualche caposaldo ci sia. Possiamo dire che, grosso modo, che come Brian Aldiss, diciamo che la fantascienza nasce con il Frankenstein, oppure gli diamo una nascita un po' più tarda, all'epoca di Wells e Verne, la fantascienza nasce nell'Ottocento. C'è da chiedersi perché nasce nell'Ottocento. E a un certo punto mi sono chiesto, poteva non nascere nell'Ottocento? vorrei partire con una citazione che non c'entra quasi nulla, se non fosse che il fatto che il romanzo fa il travestimento di un romanzo dell'Ottocento. Era un'età dorata, un'epoca di grandi avventure, di vita intensa e di morte crudele, ma nessuno lo pensava. Era un futuro di fortuna e di rapina, di saccheggio e di furto, di cultura e di vizio, ma nessuno lo ammetteva. Era un'epoca di estremi, un affascinante secolo di mostruosità, ma nessuno lo amava. Questo qui è l'incipit di Destinazione Stelle di Bester. Perché dico che apparentemente non c'entra niente? Perché sappiamo che Destinazione Stelle è il travestimento di un romanzo dell'Ottocento, no? Allora, per noi è abbastanza normale dire che la fantascienza nasce nell'Ottocento. Non capiamo bene però esattamente la differenza, perché noi in realtà proveniamo dall'Ottocento. Noi nell'anno 2023 siamo il prodotto dell'Ottocento. Visto che gli autori di fantascienza, i critici di fantascienza hanno sempre avuto la pelle molto sottile sulle critiche alla fantascienza, è robetta, non significa niente, è addirittura peggio dei fumetti, hanno cominciato a cercare i precursori. Luciano, Thomas Moore con l'Utopia, Campanella con La città del sole, Cyrano de Bergerac, I viaggi di Gulliver, tutte cose giuste e in qualche modo coerenti, nel senso che noi abbiamo comunque una serie di utopie, una serie di viaggi meravigliosi che però comunque parlano dell'altro e soprattutto della società dell'altro. Manca però una parte costituente, il futuro. Non si parla in alcun modo di futuro prima del 1800. Mai. Questo è abbastanza normale, perché se noi ci facciamo caso, dal 1500 al 1800, ma potremmo dire dal 1400 al 1800, agli inizi del 1800, scusate, le cose non cambiano, o cambiano talmente lentamente che non c'è un senso del futuro. Lo storicismo, che comincia a indicare un progresso o comunque un movimento della storia, nasce nell'Ottocento. Prima cosa c'è? Sì, il nobile c'ha la galleria degli antenati, vede che cambiano i vestiti, però tutto sommato non cambia niente, non vede un'evoluzione dal capostipite a se stesso. Quando il nobile, perché è il cardine della società, pensa al futuro, a che pensa? Al fatto dello sposare la figlia con il figlio di un altro nobile per incrementare la casata. Lì si ferma. Nessuno pensa mai come sarà la mia casata fra 100 anni o fra 200 anni. È nel 1800 che comincia questo processo. Nel 1800 vanno in crisi, quantomeno per la Gran Bretagna, una serie di cose in qualche modo collegate tra loro, ma anche slegate. Facciamo il primo nome, James Husser, vescovo della Chiesa Anglicana d'Irlanda. Tra il 1650 e il 54 scrisse gli Annales Veteris Testamenti a prima mundi origine deducti, a cui seguirono poi gli Annalium Pars Posterior. È una roba che ci sembra complicata come il titolo, molto più banalmente è quello che ha detto che il mondo è stato creato il 22 ottobre del 4004 avanti Cristo. No, così lo conosciamo un pochino meglio. In realtà a noi ci sembra una stupidaggine, era un lavoro fortemente erudito, perché si è messa a fare tutta la storia dei re d'Inghilterra, degli imperatori romani, dei goci, di coloro che sono citati nella Bibbia, fino a che arriva a dare quella data. Lui non è il primo. C'era già stato il venerabile Beda nel Medioevo, c'erano stati molti altri. Il punto qual è? Il punto è che comunque lui ha un certo potere, perché è l'arcivescovo d'Irlanda, è all'interno della vita politica del Regno Unito, per cui questa cronologia entra come appendice nella Bibbia di Re Giacomo. Quindi diventa verità rivelata. Se sta dentro la Bibbia, non è magari verità rivelata, però sta là. Questo, attenzione, va avanti per tutto il 600, il 700 e l'800. Intendiamoci, la Chiesa anglicana è abbastanza aperta, non ha bruciato mai nessuno se uno andava contro, però è nel 1880 che arriva l'ultima confutazione di questa cronologia e dire no, non vanno bene così le cose. Nel 1799 però già succede qualche altra cosa, Napoleone. Ora, dal punto di vista delle battaglie non ci interessa, perché tutto sommato ci sono sempre state battaglie, dal Medioevo fino a oggi, per cui uno più uno meno non è che cambiasse qualche cosa. Il problema è che invece la Gran Bretagna, quando Napoleone prende il potere, si spaventa, e si spaventa tanto, c'ha paura di un'invasione dell'armée. E quindi il governo britannico manda in giro i suoi migliori geografi, i geologi, a studiarsi palmo palmo tutte le coste della Gran Bretagna, dell'Irlanda, della Scozia, per vedere se per caso ci fosse un qualche punto in cui, senza che nessuno se ne accorgesse, arriva la flotta francese e sbarca un po' di gente. Questo è importante perché qualcuno di questi geologi, che fino adesso non ha fatto altro che controllare l'estrazione mineraria, al limite scavare un canale, robette, curare le collezioni di minerali di un nobile, ha la possibilità a questo punto di vedere qualcosa di diverso. C'è gente che passa sulla spiaggia e si vede la scogliera davanti. E si vede la scogliera fatta a strisce. Ora, non è che quando Dio ha creato le scogliere in Gran Bretagna si è messo lì con la pennellessa a tracciare diversi colori. Qualche cosa ci deve essere sotto. E per analogia cominciano a pensare che, come l'albero ha gli anelli di accrescimento, quelli possano rappresentare degli strati successivi di accrescimento della scogliera. Allora, mazzela, 60 metri, può essere 4.400 avanti Cristo? Mi sa che è un po' più vecchio. Qualcuno comincia a dire 100.000 anni, che sembra un'eternità all'epoca, perché la storia fino a quel momento è stata concepita molto più ristretta, e invece c'è un'esplosione di anni. Nel giro di 30-40 anni qualcuno comincerà a dire forse 1.000.000, sai mai. E quindi si comincia a espandere in qualche modo la storia. Sempre collegato alle scogliere, bisogna andare verso il Dorset, dove i magnifici, no, gli invincibili baluardi tratteggiati da Shakespeare e poi ripresi da Kipling, in realtà non sono degli invincibili baluardi, perché vengono giù a tocchi di 100 metri su 100 metri. Quella è, come dice lui, la costa giurassica. E che succede? Succede che da ognuno di quei crolli cominciano a uscire fuori dei fossili, fossiletti, fossili, un po' più fossili, fossiloni. Uno dei nomi che possiamo fare in questo caso è quello di Mary Henning. Mary Henning in realtà era una raccoglitrice di fossili che poi rivendeva, persona in gran parte autodidatta, nel senso che sapeva leggere, scrivere e fare di conto perché era andata alla scuola del villaggio, ma poco più. E lei invece, per la fortuna dell'essere in quella posizione, comincia a scavare un ittiosauro, il primo ittiosauro. Trova il fossile di un plesiosauro, il primo fuori dalla Germania, perché ne erano stati trovati altri, ma laggiù. Intrattiene una serie di relazioni con, a questo punto, geologi, cattedratici, che prenderanno in esame le sue osservazioni, il fatto che lei fa tutta una serie di paralleli tra un fossile e l'altro, cerca di trovare un qualcosa di comune. Naturalmente non gli riconosceranno alcun merito, però l'importanza è tale che nel 1845, dopo la sua morte, sulla rivista di Charles Dickens esce fuori un articolo che parla di lei. In origine addirittura si pensava che fosse stato scritto da Dickens, addirittura, ma no, è invece di un altro. Però comincia a popolarsi il mondo di esseri sconosciuti, immensi, stranissimi, che non esistono più, non esistono proprio più in assoluto. Non è una scimmia che è diventata qualche cosa, è qualche cosa che non c'è veramente più. Un'estinzione. Allora, pensiamo un attimo, 1864, Jules Verne viaggia al centro della Terra. È quasi impresa diretta. All'interno del romanzo si parla di un mare interno dove che ci stanno ittiosauri, plesiosauri, eccetera. Qualche anno dopo Conan Doyle scrive Il mondo perduto, ambientato, non in Amazzonia, comunque sempre in Sud America, dove parla ugualmente di dinosauri. Questi sono i due casi più eclatanti, ma ce ne sono altri che vanno un po' lungo tutto il periodo. Terzo punto, che è abbastanza importante anche questo, nel 1798, Napoleone si imbarca per l'Egitto. Qui forse ci sarebbe voluta Carmen per raccontare meglio la cosa. Lui parte con un esercito, ma parte anche con 160 storici, disegnatori, geologi, cartografi. Il risultato, dopo la rotta di Aboukir, con la gente che scappa in tutti i modi possibili e immaginabili, comunque è che tra il 1808 e il 1899 a Parigi verranno tirati 1000 esemplari della descrizione dell'Egitto o raccolta di osservazioni e ricerche effettuate in Egitto durante la spedizione dell'esercito francese. 7000 pagine di testo in 9 volumi in foglio, dove vi sono 4 volumi dedicati alle antichità. Il tutto poi è corredato da 13 volumi di tavole, di cui 5 ugualmente sono dedicate alle antichità. Fino adesso l'Egitto è una macchia bianca sulla carta, hic sunt leones o poco più. Se ne parlava su Erodoto, certo, nella Bibbia si parla del faraone, però nessuno si è mai chiesto cosa fosse un faraone, no? All'improvviso esce fuori una civiltà scomparsa, completamente sconosciuta, che ha fatto delle mirabilie, piramidi, sfingi e tutto il resto. 1000 copie, però la cosa ha una tale importanza che una ventina d'anni dopo viene rifatta un'altra tiratura di 1000 copie in 28 volumi, questa volta in formato ottavo, per essere un po' più commerciabile. Da qui nasce l'egittomania. Tutti i musei, tutti gli stati d'Europa si fiondano in Egitto per scavare qualche cosa e portarla via. L'egittomania dura dal momento di Napoleone, anzi dal 1898, quando viene pubblicata la descrizione, fino e oltre il 1923, quando Howard Carter scopre la tomba di Tutankhamon. E dura ancora oggi, infatti io normalmente dico che se non fosse stata scoperta la tomba di Tutankhamon, Focus, History Channel e Discovery l'avrebbero dovuta inventare. Quindi il mondo si è espanso all'improvviso. Sarà già espanso nel senso che comunque c'era l'India, in cui erano già cominciati ad andare a depredare, c'era la Cina con cui si cominciavano ad avere dei rapporti commerciali, cominciava la mania anche dell'arredamento indiano, cioè il periodo 1850-1880 in cui praticamente dentro ogni casa in Gran Bretagna ci deve essere un mobiletto di stile indiano, o le porcellane cinesi fatte a Shanghai su disegno inglese, perché così erano un po' più gradevoli per il coso. Comunque, tornando, l'egittomania è anche la spinta che porta a scavare Ur, a cercare Babilonia e scavarla, a scavare Ninive. Fino a quel momento in realtà esisteva soltanto Roma e la Grecia da un punto di vista della storia. Quindi il mondo si è ancora espanso, oltre ai dinosauri che si sono estinti, ci sono anche civiltà che si sono estinte, civiltà che sono al lato della storia europea, che considera Roma e la Grecia come l'età dell'oro. Non c'entrano praticamente nulla, o quasi. Ultimo elemento, nel 1845 arriva la mazzata, perché nel 1845 abbiamo il signor Charles Darwin, ah no, scusate, 1859, che pubblica L'origine della specie. Si comincia a parlare di evoluzione. Ora, questo è nel 1871 L'origine dell'uomo. Ora, la rivoluzione copernicana, in fin dei conti, ma chi gliene importa niente? Se la Terra gira attorno al Sole o il Sole gira intorno alla Terra, non è che cambia molto. Ma se noi discendiamo dalle scimmie, Darwin non ha mai detto nulla del genere, ha parlato di un progenitore comune, comunque deriva dalle scimmie, vuol dire o che Dio non l'ha creato, oppure che dovremmo immaginare che c'è un Dio che segue l'evoluzione passo passo col cacciavite per cercare di forzarla secondo il suo progetto. Quindi a questo punto l'uomo si ritrova buttato fuori dal centro del mondo, dal centro della creazione. Ovviamente in questo momento già c'è stata l'inizio della rivoluzione industriale. Qui possiamo cominciare a dire che nasce il concetto di futuro. Nasce il concetto di futuro perché se un uomo in questo momento si guarda intorno, si guarda all'indietro, è in grado di vedere la distanza che c'è tra quando lui è nato, è il momento che sta vivendo. Non c'era la macchina a vapore, non c'era la ferrovia, non c'erano i ponti sospesi in acciaio. E allora comincia ad arrivare la domanda: ma se noi in 40 anni abbiamo fatto questo, che sarà nel 2000? A questo punto è possibile voler immaginare un futuro della nazione, della razza, non tanto il futuro mio, del mio progenitore più stretto. Quindi il mondo si espande anche in avanti, verso il futuro. E questo è un bel problema. Questo è un bel problema perché in realtà quando noi parliamo, o quantomeno noi no, quando si parla di nascita della fantascienza, si dice dell'Ottocento, corretto, si dice positivismo, mica tanto corretto, perché insomma la fantascienza e il positivismo sono due elementi che vengono generati dalla stessa situazione. Non è che la fantascienza viene generata dal positivismo, fantascienza e positivismo vengono generati dalla società industriale. È il momento dell'ottimismo. Beh, insomma, il momento dell'ottimismo, io sulla fantascienza ci metterei una grossa tara. Questo è qualche cosa che secondo me funziona nella fantascienza degli anni 20-30 americana. In Gran Bretagna non funziona così tanto bene. Comunque, per quanto riguarda il discorso... Quanto c'ho? Capirai. Per quanto riguarda il discorso che facevamo un attimo fa delle ferrovie, le cose, la velocità, pensiamo al fatto che il primo collegamento ferroviario reale, quindi non una prova, di Stevenson è del 1825. Nel 1830, se non ricordo male, viene varata la Napoli-Portici. L'Italia in quel momento era al top. Attenzione, in quel momento comunque c'era gente che oggi sicuramente verrebbe invitata in qualche salotto televisivo, che diceva: ah no, ma assolutamente il corpo umano non è fatto per certe velocità. 20 km l'ora. Ci saranno chissà quali scatafasci. Quindi non era una cosa indisputata il fatto dell'usare la ferrovia. E infatti tutto sommato comunque Stevenson pensava più che altro a un impiego relativo alle merci, più che al trasporto passeggeri. 1887, uno studio in rosso, che non c'entra niente con la fantascienza, Sherlock Holmes. Beh, allora, noi immaginiamo sempre, perché la nostra memoria è fallace, Sherlock Holmes come un investigatore londinese. È stanziale, ma è stanziale un accidente. Sherlock Holmes si batte tutta la Gran Bretagna, perché quando lo chiamano lui piglia e parte. C'è il fido Watson che immediatamente prende il Bradshaw, controlla i treni, da Victoria Station tra 2 ore parte un treno e saremo in grado di arrivare lì entro le 5 del pomeriggio. Cioè, pensiamoci un attimo, non è una cosa che fa ridere, dà proprio il metro del cambiamento che c'è stato. Dal 25 all'86, no, 87. Certo. E allora, un altro elemento che normalmente viene tenuto, cioè non viene considerato nel periodo, è: nel secolo si contano all'incirca 3.000 utopie, 3.000 su 100 anni vengono scritti 3.000 saggi, progetti, in qualche caso narrazioni, sull'utopia. Che bisogno c'è di tutte queste utopie se le cose vanno bene? No? Per questo dicevo che Moore e Campanella, tutto sommato, sono un termine corretto. Il punto è che invece l'esistenza dell'utopia mette in crisi il fatto che le cose vadano bene. Attenzione, quando noi diciamo progetti, intendiamo anche tentativi di costituire delle utopie al di fuori della Gran Bretagna, in America Latina o da altre parti. Tutti i tentativi che andranno malissimo, perché naturalmente gli intellettuali non hanno la più pallida idea di come si coltiva la terra, e se non coltivi la terra muori di fame, però sono tentativi reali. Allora, il Frankenstein, possiamo dire molto velocemente, molto sommariamente, facendo tutta una serie di approssimazioni, che è la sconfitta dello scienziato. C'è sempre questa faccenda dell'ibris greca di mezzo. Tu sei uomo e non crei. Da qui usciranno fuori un'infinità di storie sui robot, sugli androidi, sui cosi, che si ribellano all'uomo. Buttiamo un altro titolo che sembra non c'entrarci niente, 20.000 leghe sotto i mari, 1869-70. De che parla? Si parla di quanto è bello scoprire gli abissi marini, però sostanzialmente parla di una specie di scienziato pazzo, perché è uno che ha costruito un sommergibile perché il mondo gli fa schifo. Ha il piccolo trascurabile difetto caratteriale che quando trova una nave inglese la affonda, cioè non è che lo considererei un esempio di progresso e di persona sana. Quindi, anche se Verne tutto sommato non se ne accorge, perché probabilmente non ci ha fatto sopra uno studio, anche a lui scappano delle cose che illustrano un certo disagio rispetto al mondo. E vabbè. A questo punto ci facciamo quattro risate, ma veramente tante, perché oggi come oggi, se uno va su un qualsiasi forum di fantascienza, il primo posto in cui sbatte è: oh, che pizza, quante distopie, non se ne può più. Torniamo alla fantascienza vera. La macchina del tempo è una distopia, non ci stanno santi, no? Siamo tutti d'accordo su questo. È una distopia che nasce sull'origine della specie e l'origine dell'uomo di Darwin. Senza di quelle non sarebbe nata. Perché Wells era un darwinista sociale. Mentre ci sono grosse dispute dal punto di vista scientifico su Darwin, e continueranno ancora per i primi anni del 1900, addirittura 1930-40, all'improvviso Darwin viene applicato in tutta una serie di settori a cui lui non ha minimamente pensato. Cioè Darwin non ha mai ipotizzato l'evoluzione della società in termini scientifici come quella della specie. È quello che però fa Wells. Wells, notate la finezza, è un romanzo a tesi, forse è il romanzo più a tesi di tutto il 1800. Wells non te lo dice, ti serve le carte dalla parte inferiore del mazzo, perché all'inizio c'è la riunione con gli amici, dice: ah sì, vabbè, ho inventato la macchina del tempo, che faccio? Vado nel passato o vado nel futuro? Gli amici, ah sì, no, beh, bisogna vedere, perché per andare nel passato quantomeno dovremmo travestirci, perché i nostri antenati forse non ci vedrebbero di buon occhio. Wells comincia a mettere il primo mattone su quello che saranno i viaggi nel tempo. Ma il punto è che lui comunque sta dicendo: per me non cambia niente, io vado di qua o vado di là. In realtà lui sa benissimo, l'autore sa benissimo che andrà di là, però non ce lo sta dicendo in questo momento, non ci sta dicendo che lui esporrà una tesi. Da questo punto di vista la tesi invece è nella lettura che ne fa George Pal, perché George Pal nel 1960 è in un momento in cui non si sa se il mondo domani sarà ancora in piedi, e allora ti dice che il suo viaggiatore nel tempo va nel futuro perché vuole vedere cosa sarà successo all'umanità. E infatti nelle fasi di traslazione si vede prima il 1915, poi il 1940, tutte le guerre una dietro l'altra. Wells no. Wells, vabbè, quello lì sale sulla macchina e la deve provare e si fionda verso il futuro. Nell'802... 1701 mi pare, dopo Cristo, arriva in quella che sembrerebbe un'utopia, nel senso un mondo perfetto, tutto verde, tutto grandi prati, però, attenzione, piccolo inciso, i critici ritengono che questa parte fosse contro The News from Nowhere, scusate, di William Morris, dove si ipotizzava un'utopia agreste del 1880. Si vede che invece c'è qualche cosa di perturbante, perché insomma a un certo punto ogni tanto la gente sparisce, si vede che questi eroi che sono dei bamboccioni veramente ebeti, per cui Wells di sicuro non li può considerare come un elemento di progresso nell'umanità, perché non sanno leggere, non sanno fare di conto, non sanno fare assolutamente niente. Si vede che hanno paura, si vede che hanno paura della notte, tutta una serie di cose. Ed esce fuori che poi c'è il mondo sotterraneo dei Morlock, che sono gli operai, che sono quelli che riescono a riparargli la sua macchina del tempo, perché quando è arrivato nell'800-2000 la macchina è caduta e si è rotta. Lui pensa di essere rimasto bloccato lì, invece poi a un certo punto sparisce, ma quando la ritrova sana. Quindi gente che non ha mai visto una macchina del tempo è in grado comunque di capire come funziona e riparargliela. E questa... il darwinismo sociale. Da una parte ci sono i ricchi, la classe agiata, che non deve fare assolutamente niente e quindi perde persino la capacità di fare qualsiasi cosa. Dall'altra parte ci sono gli operai delle fabbriche che vivono abbrutiti da 14 ore di lavoro al giorno in un ambiente malsano, vanno a finire a lavorare sottoterra al buio, e infatti loro non escono mai alla luce del sole. Quindi l'umanità si è divisa in due secondo quello che viene considerato il darwinismo sociale. Che c'è di interessante? Questi proprio due cosette buttate lì. Esiste un palazzo dove nessuno vuole andare vicino, un palazzo che ha delle grosse porte. E il protagonista della macchina del tempo capisce che la macchina è stata trascinata dietro a quelle porte, perché vede le tracce sull'erba. Beh, il palazzo è a forma di sfinge. Ricordiamoci del coso, ricordiamoci dell'Egitto, che è ancora funzionale. Nel senso, serviva essere, c'erano già delle sfingi greche, ma serviva essere andati in Egitto per ipotizzare una sfinge grossa come un palazzo. Dall'altra parte, il viaggiatore identifica alcuni tratti della storia del mondo con cui è arrivato lì, cioè con cui il mondo è arrivato lì, nel cosiddetto palazzo di porcellana verde. Il palazzo di porcellana verde, che a un certo punto ha quasi lo stesso status di personaggio, è un museo. Sono le rovine dell'ultimo museo, dove gli eroi non capiscono niente di quello che vedono, lui capisce qualche cosa invece. E questo qui è un segno dei tempi, perché è tra il 1860 e il 1870 che in Gran Bretagna vengono aperti i musei. Il British, il Museo di Storia Naturale, in realtà esistevano da prima, però, ed erano pubblici formalmente, però bisognava essere un nobile o uno studioso con una lettera di presentazione, allora il curatore ti portava in giro a far vedere, a mostrarti la collezione. Tra il 60 e l'80 invece diventano realmente pubblici. Chiunque vuole può entrare dentro, paga il biglietto e si vede le collezioni. Quindi questo qui è il primo momento in cui un museo entra in un romanzo effettivamente. E parliamo di qualcosa che apparentemente non c'entra niente, i 500 milioni della Begum, un romanzo forse un po' minore di Verne, che non è neanche un granché di fantascienza tutto sommato, però noi da una... La Begum, principessa indiana, muore e lascia due lontanissimi parenti, più lontani del così non si riesce a immaginare, tutti i propri averi. Uno è Sarrazin, che usa la sua parte d'eredità per costruire Franceville, un'utopia della salute. Tutti felici, c'è un sistema democratico, va tutto bene, forse, vabbè. Comunque, diciamo, è l'utopia. Dall'altra parte, invece, i soldi arrivano al professor Schulze, tedesco, ovviamente, prussiano, ovviamente, costruttore di armamenti e re dell'acciaio, ovviamente, che costruisce Stahlstadt, cioè testualmente la città dell'acciaio. Una grandissima schifezza, è un coso, e c'è un regime autoritario. Quello che dice lui va bene, nessun altro parla. Ovviamente con tutte quelle acciaierie, è un'unica acciaieria, sporca il mondo in una maniera spaventosa, e ha in odio Franceville, perché invece è l'utopia. Costruisce c'è una trama spionistica, questo costruisce un supercannone, però sbaglia completamente la potenza, per cui quando spara il proiettile che dovrebbe cadere su Franceville, in realtà entra in orbita e gli arriva addosso dall'altro lato. Poi, quando arrivano lì per vedere se è sopravvissuto qualcuno, lo trovano in un sotterraneo mezzo pietrificato, mezzo congelato, dalle sue bombe a gas che erano esplose. Ora, ovviamente questa qui è la metafora della guerra franco-prussiana, però è anche l'applicazione del discorso utopia-antiutopia. L'antiutopia continuerà per tutta la fine del secolo e l'inizio del 1900. È appunto in America, quando la fantascienza passa da un continente all'altro, che muta, neanche moltissimo, però a quel punto diventa effettivamente più positiva, meno problematica. Se noi vediamo, allora, 1909, M. Forster, The Machine Stops, Gli uomini si sono talmente abituati a dipendere dalla macchina che quando la macchina si ferma va tutto a scatafascio. 1907, The Sleepers Awakes, ennesima distopia di Wells. 1908, Il tallone di ferro di Jack London. Cioè, la positività della fantascienza come nascita non è che sia così palese. E quindi forse dovremmo anche cominciare a ripensare un attimino a quello che noi diciamo della fantascienza di oggi. Ripeto, quando io arrivo su un forum e leggo troppe distopie, vabbè, la cosa da un lato mi fa un po' ridere, dall'altro lato dico, sì, forse troppe distopie che fanno schifo. In realtà ne servirebbero un bel po' di più che ci dicano qualche cosa di vero sul mondo. Vabbè, naturalmente noi abbiamo parlato di un pezzo dell'Ottocento. Bisogna considerare la grande rivolta nei confronti della macchina, il neogotico, preraffaeliti con Dante Gabriel Rossetti. Dal punto di vista della cosa, dal punto di vista del puro e semplice mobilio, movimenti come quello di Arts and Craft che torna al Medioevo con dei mobili che tendono a essere opere d'arte oltre che d'artigianato in contrapposizione alle opere dell'industria. In fin dei conti, il neogotico in Italia che recupera tutto il Medioevo, ma questo qui in realtà anche in Gran Bretagna, la garbatella tra gli anni 20-30 continua a essere in questo solco di rifiuto. Della garbatella non se ne sono accorti, nel senso in realtà era più, come dire, non c'era un rifiuto del mondo dal punto di vista del Regno d'Italia o del regime fascista. Però è comunque nel solco di un rifiuto di un certo tipo di industrializzazione. Quindi, per quello citavo tutti i contrasti, come venivano esplicitati da Bester nell'incipit del romanzo. Perché l'Ottocento è un secolo estremamente complesso, è il secolo da cui noi nasciamo e che è stato pieno di contraddizioni fin dal suo inizio. C'è il positivismo, c'è il coso, c'è l'industrializzazione, c'è l'idea del progresso, c'è anche lo spiritismo però. Sono tutte cose intrecciate tra loro. Conan Doyle, che sembra estremamente razionale, e invece aveva un lato estremamente irrazionale perché pensava alla realtà delle cose, dello spiritismo, delle fate, per cui vabbè, sono aperta a domande, se ce ne sono. Certo, certo, no, da questo punto di vista ti do sicuramente ragione. Dicevo più che altro che la fantascienza positiva, che poi in realtà era positiva fino a un certo punto, perché anche dall'altra parte dell'Atlantico nel 2030 c'era una profusione di scienziati pazzi, però in qualche modo era più positiva, diciamo, di quella inglese. Ma sicuramente la parte interessante della fantascienza è quando le cose vanno male. la parte interessante della fantascienza della macchina del tempo è quando Wells, senza dirtelo, ti dice: attenzione, questo è quello che succede se noi pigliamo certe strade, o quantomeno se noi non cambiamo dalla strada che abbiamo intrapreso. Personalmente ti dico che la parte interessante della fantascienza è quella ammonitoria. Poi, ovviamente, questi sono gusti. Ci sono le persone a cui invece piace quella positivista dove andrà tutto bene, qualsiasi problema si risolve con la razionalità, con il fatto che non riusciremo a trovare una soluzione. In genere l'industriale che lo dice perché non la vuole cercare immediatamente, perché non gli fa comodo, allora dice: ma sicuramente si troverà una soluzione.
Certo. Però qui che sicuramente uno della rivoluzione c'ha paura, ecco, da dorme, fa dormire il suo personaggio per non pensarci, ecco.
Certo. Certo. Beh, è la macchina proprio in senso più lato, sì, indubbiamente sì.
L'ottimismo agli anni venti pop americani è molto sovraesagerato.
Anche quello?
Ecco, assolutamente. Però quella è un'altra.
Beh, diciamo, su quello tendenzialmente non mi pronuncio, nel senso che sono. È una serie talmente sterminata di racconti che poi non sempre sono facilmente raggiungibili, per cui non ho mai voluto prenderlo in considerazione. Era più che altro un'idea che fossero in qualche modo più positivi della fantascienza inglese e francese, che tutto sommato ha un certo livello invece di cupezza. Che almeno i vertici, pensiamo anche ad esempio a coso, sembra non entrarci quasi, ma pensiamo ad esempio al alla guerra dei mondi. La guerra dei mondi in realtà viene vinta per puzza, diciamolo proprio francamente, cioè l'uomo non c'ha, se non fosse per i batteri l'uomo sarebbe bello che spacciato, no? E così anche c'entra fino a un certo punto, però ecco, pensiamo anche, sempre per rimanere nell'ambito di Wells, all'uomo invisibile. Pure lui in effetti è meno, però anche lui è uno scienziato pazzo, nel senso che fa una scoperta, la prova su se stesso e ne paga le conseguenze. La parte interessante di quelle due opere forse è che puntano al rapporto rapporto tra scienza e campagna, che forse si potrebbe anche ripescare poi in Zimac e più in là. Nel senso, ad esempio, l'uomo invisibile, se fosse stato un uomo invisibile che si perde dentro Londra, nessuno ci avrebbe fatto caso, perché Londra è un tale macello di gente. Invece dove va a finire? Va a finire nel paesino con 50 abitanti, dove è immediatamente in qualche modo pescato. E possiamo vederlo un po' come lo scontro tra la scienza e un ambiente in cui in qualche modo, cioè un ambiente che è innaturale per essa. Così la cosa, la guerra dei mondi in realtà non è ambientata a Charing Cross o a Piccadilly Circus, pure quella è in un sobborgo di Londra, i paesaggi sono quelli della campagna. Da questo punto di vista c'è un pochino da pensarci, perché è il momento di passaggio effettivamente tra un'Inghilterra, forse più che una Gran Bretagna, molto agreste, sonnacchiosa, e un mondo che invece sta cambiando molto velocemente. Però ecco, sì, sicuramente la fantascienza degli Stati Uniti, hai perfettamente ragione, anche quella non è completamente positiva, è un po' più positiva però. Sì, è possibile. È possibile. Diciamo che in realtà in Europa la cosa comincia già prima, nel senso è già a livello della guerra franco-prussiana. La guerra mondiale in realtà scoppia nel 15, d'accordo, però in realtà il darwinismo delle nazioni in Europa è un po' più vecchio, almeno 20 anni prima. Vabbè, allora direi che se non ci sono interventi possiamo chiudere.
Grazie.
Grazie a voi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Attention everyone! Wayfair's Black Friday preview sale is here early. Right now, get up to 70% off everything you need for the season ahead. Save on furniture and bedding, cookware and holiday decor, and tons more. Now's the time to score big on finds to feast, get festive, and get comfortable all season long. Plus, enjoy fast and easy shipping with delivery in time for the holidays. Save up to 70% off early Black Friday deals. Shop now at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Need parts now? O'ReillyAuto.com offers in-store pickup, same-day home delivery, or next-day home shipping. Get more parts your way at O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.